Comunque, siamo ora in collegamento con Michele Giorgio, corrispondente per Il Manifesto, e come dicevamo, ha pubblicato stamattina un articolo di aggiornamento che riguarda in particolare la situazione all'ospedale di Shifa. Ci puoi dire di più?
Sì, buongiorno. In realtà, le cose che riguardano l'ospedale Shifa di Gaza City, che lo ricordiamo, è il più grande della Striscia di Gaza, il meglio attrezzato. Fortunatamente, ecco, diciamo, la situazione viene riferita da più parti e soprattutto dalla Mezzaluna Rossa e naturalmente anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi le notizie girano e sono tutte notizie molto preoccupanti perché l'ospedale è in gravissima difficoltà per la scarsità di carburante, quello che serve per tenere accesi i generatori di energia, che a loro volta devono tenere accesi i reparti, almeno quelli essenziali dell'ospedale. Vorrei ricordare che ci sono ben 5.000 pazienti ammalati e anche i feriti di questa guerra. Ricoverati nell'ospedale, e ci sono intorno in quella zona altre migliaia di palestinesi che sperano o speravano di aver trovato un punto sicuro per evitare i bombardamenti aerei israeliani. Dicevo, appunto, le condizioni dell'ospedale sono molto difficili, proprio per le medicine che vengono a mancare, quelle salvavita, intendo, varie altre attrezzature, kit di pronto intervento. Sono lo Shifa, come altri ospedali palestinesi, impegnati tantissimo nel soccorrere una massa enorme di feriti, e potete immaginare quindi lo sforzo di ogni singolo operatore sanitario, ma anche lo sforzo dell'ospedale per continuare a svolgere questo lavoro. A questo si aggiunge un problema molto molto serio e molto molto grave, cioè Israele continua a ripetere che sotto l'ospedale Shifa ci sarebbe la base, il quartier generale in sostanza di Hamas nella striscia di Gaza, o quantomeno una delle sue basi più importanti, e hanno ripetutamente chiesto, non solo peraltro allo Shifa, anche agli altri ospedali palestinesi nel centro-nord, di evacuare, cosa che praticamente è impossibile, portare via 5.000 persone che sono ricoverate in condizioni tra l'altro ambientali difficilissime, perché i bombardamenti hanno distrutto strade, hanno abbattuto palazzi, cioè muoversi già per una persona normale in quel contesto è estremamente difficile e complicato, figuratevi per una persona che è allettata o addirittura in terapia intensiva, quindi significherebbe condannare a morte sicura tantissime persone. E poi ovviamente è un ospedale, quindi non vuole evacuare proprio perché un centro sanitario dovrebbe essere protetto, però Israele insiste su questo e si sta avvicinando con i suoi carri armati, perché le ultime notizie dicevano appunto che Israele ha circondato Gaza City, il capoluogo della striscia di Gaza, e si trova nella zona di Rimale, che è quella sul mare della città capoluogo, e quindi trovandosi a Rimale, per chi conosce, è stato un po' a Gaza, sa che è a pochissima distanza, brevissima distanza dall'ospedale Shifa, e quindi può aprirsi un'altra pagina drammatica di questa guerra, anche perché, ripeto, Israele insiste, i palestinesi negano, il personale sanitario, la Mezzaluna Rossa, hanno detto che se Israele è così convinto di questa cosa, allora si faccia entrare una delegazione internazionale, una commissione d'inchiesta che vada a verificare se effettivamente sotto questo ospedale c'è questa base di Hamas. In quel caso, ovviamente, se ne trarrebbero tutte le conseguenze, però sta di
Ecco,
fatto che occorre.
la cosa secondo me è interessante, che anche se ci fosse una base di Hamas comunque nell'ospedale, il problema sarebbe comunque gigantesco, anche perché oltre a chi sta nell'ospedale e che sicuramente avrebbe delle difficoltà ad andarsene, come peraltro hanno tutti i palestinesi, ci sono anche numerose persone che si sono accampate fuori, scrive nel tuo articolo.
Sì, lo dicevo prima, appunto, che migliaia di persone sono in quella zona, addirittura si parla di 20.000 persone, 30.000 forse, che si sono sistemate come hanno potuto in tutta quella zona nel cortile del complesso ospedaliero. Perché? Perché pensano che lì appunto Israele non bombarderà, quindi civili che hanno cercato di sottrarsi a tutto quello che abbiamo visto nell'ultimo mese in termini di bombardamenti su aree residenziali e via dicendo. E, però appunto c'è questa storia che è particolarmente pericolosa, rischiosa e ripeto, è comunque un ospedale che, come sottolineavate dallo studio, al di là di quello che può esserci sotto, è comunque una struttura sanitaria assolutamente vitale per la striscia di Gaza. Gli ospedali sono quelli che stanno garantendo aiuti assolutamente essenziali ai feriti, ma anche a tanti altri civili che hanno bisogno di assistenza, di aiuto.
A proposito di aiuti, si sa qualcosa di più su quelli che stanno venendo fatti passare dai valichi e soprattutto riguardo agli ospedali, se c'è ancora la presenza di corrente e di carburante?
Allora, quanto riguarda gli aiuti, le ultime notizie dicono che più o meno dal 21 di ottobre, quando è stato aperto il valico di Rafah all'interno di un meccanismo che comunque controlla Israele per l'ingresso degli aiuti umanitari dall'Egitto, dalla penisola del Sinai, sono entrati più o meno 500 autocarri carichi soprattutto di attrezzature per gli ospedali, medicine e tutto quello che serve, ma anche di tantissima acqua, perché vorrei sottolineare che uno dei grossi problemi che ha la popolazione civile palestinese è quello del riuscire a procurarsi l'acqua per sopravvivere, e pare che la media attuale sia intorno ai 3 litri. Stiamo parlando di una media persona, quindi di un calcolo matematico. Ci sono persone che hanno difficoltà proprio a trovare l'acqua, a dissetarsi, quindi sta entrando acqua, ma dovrebbero entrare solo di acqua ogni giorno, mi spiegavano funzionari delle Nazioni Unite, più di 100 autocarri per soddisfare i bisogni di questa massa di sfollati arrivate dal nord e che si trovano nel sud di Gaza e che si sono unite alla popolazione residente in quella zona e adesso vivono praticamente tutti male, in condizioni molto molto precarie. Per quanto riguarda gli ospedali, per rispondere alla tua domanda, non è assolutamente superata la crisi, definiamola, dell'elettricità, cioè nel senso che l'elettricità a Gaza non c'è e quindi l'unica elettricità possibile è quella che producono i generatori autonomi. Ora Israele continua ad opporsi all'ingresso di carburante nella striscia di Gaza e quindi gli ospedali non possono essere riforniti da questi aiuti umanitari. Ci stanno pensando, ma con crescenti difficoltà, perché le loro riserve sono praticamente quasi arrivate alla fine, le organizzazioni umanitarie, cioè le agenzie delle Nazioni Unite, che cercano di far sì che almeno restino funzionanti i reparti più importanti degli ospedali, quelli della terapia intensiva o quelli dove ci sono i neonati. Non dimentichiamo che ci sono centinaia di incubatrici in funzione dove ci sono dei bambini dentro che hanno bisogno di essere assistiti, curati e di rimanere nelle incubatrici accese. È chiaro che se dovesse venire a mancare l'elettricità completamente anche in questi reparti, moltissime persone, incluse appunto dei neonati, rischierebbero la morte. Quindi è una situazione estremamente difficile, sembrerebbe non mancare il cibo, cioè la gente riesce più o meno a procurarsi, a sfamarsi, però ripeto, l'acqua, l'elettricità e altri bisogni primari non possono essere soddisfatti come dovrebbero, E non dimentichiamo che tra le persone più vulnerabili ci sono le donne. Mancano gli assorbenti, mancano i pannolini per i bambini, la vita non c'è più privacy perché le persone vivono ammassate all'interno di scuole, di rifugi, di edifici pubblici, a Khan Younis, Rafah e Deir el-Balah, città. E tra l'altro in queste zone non è che non ci siano bombardamenti aerei israeliani, è che quelli avvengono su tutta la striscia, si concentrano su Gaza City e sul nord della striscia, dove sono in corso le operazioni o l'avanzata israeliana. Però sta di fatto che ogni giorno si registrano numerosi attacchi aerei anche sui centri abitati nel sud della striscia di Gaza.
Ecco, hai toccato un altro punto che ti volevo chiedere. Purtroppo il tempo è poco, gli argomenti sono tantissimi. Io ti chiederei, giusto per finire questa intervista, intanto continueremo ad aggiornarvi e aggiornarci qua dalle libere frequenze di Radio Blackout. Solo un'ultima domanda sulle parole di Netanyahu, che dopo aver ribadito che non ci sarà una tregua fin quando ci saranno degli ostaggi israeliani a Gaza, ha anche parlato della situazione del dopo Hamas, quindi si immagina dopo la fine del conflitto, perché Israele si prenderebbe la responsabilità complessiva della sicurezza di Gaza, peraltro per un periodo di tempo totalmente indefinito. A cosa possono corrispondere queste parole?
Ma possono corrispondere a vari scenari, però credo che sia abbastanza chiaro che Israele vuol far capire che occuperà Gaza, magari non con decine di migliaia di soldati, ma nella sua visione, dopo aver eliminato Hamas, meglio la sua struttura militare e politica, rimarrà lì con i suoi soldati, con le sue forze corazzate, in attesa che si stabilisca un'amministrazione civile che nella visione israeliana non è affatto definita, non è l'autorità nazionale palestinese, così come in modo scontato pensano gli Stati Uniti e l'Europa, che insistono per riportare l'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen a Gaza in modo che si sostituisca ad Hamas. E questa situazione potrebbe andare avanti per mesi e forse anche molto di più. Ci sono però dei punti interrogativi molto importanti, cioè molti non credono, e anche chi vi parla ha forti dubbi, che Israele riesca ad eliminare Hamas dalla striscia di Gaza, perché Hamas non è solo un gruppo di uomini politici o un'organizzazione, una milizia armata. Hamas è una struttura estremamente complessa che fa capo al movimento islamico, che è sempre stato molto forte, quello dei fratelli musulmani nella striscia di Gaza, quindi profondamente radicata all'interno della società, della vita della striscia di Gaza. Quindi non vedo come potrebbe raggiungere questo suo obiettivo. E allo stesso tempo c'è anche il fatto che Israele continua a non chiarire che cosa intenda per amministrazione di Gaza. E poi, come giustamente fanno amministrazione civile di Gaza, chi dovrebbe gestirla? E poi, naturalmente, come molti fanno notare, nessuna amministrazione civile palestinese, ove mai si riuscisse a formarne una, potrà mai andare a Gaza, grazie ai carri armati israeliani, perché non avrebbe ovviamente, nessun consenso da parte della gente, non potrebbe garantire stabilità, non potrebbe governare sicuramente. Quindi ci sono più incognite che idee in questo momento, e forse bisognerà aspettare ancora qualche settimana per capire anche quali sono le intenzioni, israeliane per il cosiddetto futuro di Gaza. Quello che noi vediamo nel futuro è una situazione estremamente drammatica, perché il centro nord di Gaza è in gran parte in macerie, sono stati distrutti decine di migliaia o danneggiati in modo grave decine di migliaia di alloggi, e quindi ci sarà una situazione politica incerta, una situazione militare altrettanto complessa ed incerta. E beh, questo è sicuro, ci sarà una popolazione, oltre 2 milioni di palestinesi, che avranno bisogno davvero di tutto, perché adesso sono in condizioni terribili, figuriamoci tra qualche mese. E non dimentichiamoci anche che tra non molto arriverà anche qui l'inverno con le sue piogge, con il suo freddo, e ci sono tutte queste persone, 2 milioni di palestinesi che adesso sono già in condizioni precarie e drammatiche, figuriamoci tra qualche settimana.
Grazie mille Michele per il tuo tempo. Sicuramente ci riaggiorneremo anche proprio per vedere gli sviluppi che ci saranno a Gaza. Intanto consiglio a tutti di seguirsi i tuoi articoli che pubblichi sul manifesto, secondo me è sempre molto interessante. Grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi e buon lavoro.